www.radiovisión.it y la historia continúa. Nella nebbia di Superga, la tragedia del grande Torino. Nella nebbia di Superga, la tragedia del grande Torino. Il 4 maggio 1949, mercoledì, è un giorno di nebbia su Torino e su gran parte del Piemonte. Il trimotore Fiat I Elce, proveniente da Lisbona via Barcellona, pilotato dal comandante Meroni con a bordo la squadra di calcio del Torino, reduce da una partita amichevole in Portogallo, sta volando alla cieca sulla città. Sono sull'aereo 18 giocatori, gli assi di una squadra che da 5 anni domina incontrastata il campionato. Sorregge le fortune della nazionale italiana e ha spopolato in Brasile nel corso di un ammirevole tournée. Più due tecnici, due dirigenti, il massaggiatore, l'organizzatore del viaggio, tre giornalisti e quattro membri dell'equipaggio. Sopra Savona l'aereo è entrato nella nebbia e l'ultimo messaggio da terra dice: visibilità zero, se volete atterrare dovete volare alla cieca. Alle 16.50 il radiotelegrafista di bordo trasmette queste ultime parole. DQM, quota 2000, tagliamo su Superga. Ancora pochi minuti e avviene lo schianto. A bordo la morte è un buio improvviso nell'urto tremendo. Nessuno ha il tempo di accorgersene. L'aereo volava a 250 km all'ora, ma non a 2000 metri, come erroneamente segnalava l'altimetro di bordo, ma la sua quota era all'altezza del piazzale della collina di Superga, in una località in provincia di Torino. Il trimotore ha subito uno strattone, urtando con l'ala sinistra contro il muretto del terrapieno della basilica e si è fracassato contro la costruzione alle spalle della chiesa. Mancano 2 minuti alle 17, l'aereo si schianta e i suoi resti si spargono per un raggio di 50 metri. Nessuno dei cadaveri è riconoscibile dai primi soccorritori. Sulla collina dovrà venire Vittorio Pozzo, commissario tecnico della Nazionale, per riconoscerli uno ad uno. Era quel Torino, la squadra che aveva riportato le folle negli stadi dopo la guerra. Aveva dato luce al campionato con il gioco, aveva riportato la nazionale italiana a battersi vittoriosamente contro le rivali d'Europa. Una squadra di atleti esemplari, così amalgamata che non se n'era vista di una uguale. Quella squadra era stata costruita pazientemente a cavallo della guerra. Valerio Bacigalupo, il portiere, era costato alla società 80.000 lire. Alla partita si andava con 5 lire. Virgilio Maroso, uno dei più forti terzini italiani di ogni tempo, era giunto al Torino da una squadretta cittadina per 50.000 lire. Mario Rigamonti, studente centromediano, era venuto da Brescia per 30.000 lire. Meo Menti, l'ala che batteva imparabili calci di punizione, era passato al Torino dalla Fiorentina per 250.000 lire. Dalla Triestina era giunto Aldo Ballarin, difensore di grinta, costato 1.500.000. E dal Venezia era arrivata la formidabile coppia di interni Loic e Mazzola. In mezzo ai due giocava Guglielmo Gabetto, che era preso dalla Juve, capelli tirati a lucido con scriminature in mezzo, famoso per la rovesciata acrobatica sotto porta. Quella squadra macinava gol e record. Ferruccio Novo era stato il paziente papà, l'uomo che aveva messo insieme i pezzi pregiati. Ernest Erbstein, un ungherese, e Leslie Lievesley, un inglese, anch'essi tra le vittime di Superga, avevano plasmato tecnicamente il capolavoro Granata, rifinendo e concludendo il lavoro dei tecnici italiani come Antonio Carnielli, Luigi Ferrero, Mario Sperone. Quella squadra, che tutti chiamavano il Grande Torino, aveva vinto consecutivamente i campionati del 46, 47, 43 e 48. La sciagura è avvenuta a 4 giornate dalla conclusione del campionato del 49. Indipendentemente dai risultati tutti vittoriosi che la squadra ragazzi del Torino otterrà poi sul campo, continuando il campionato dei grandi. E lo scudetto, il quinto consecutivo, è assegnato ai campioni di Superga. Il Grande Torino aveva cominciato a vincere i suoi 5 campionati mentre scoppiava la Seconda Guerra Mondiale. Dal 17 gennaio 1943 al 30 aprile del 49, il campo del Torino di via Filadelfia, soprannominato la Fossa dei Leoni, è rimasto imbattuto. 93 partite per 83 vittorie e 10 pareggi. Il Torino è entusiasmo popolare ed è spettacolo avvincente. La formazione di quel Torino era diventata una musica a scandirla. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Gresa, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola e Ossola. A Superga sono morti altri 7 giocatori: il mediano Martelli, il terzino Operto, l'altro mediano Fadini, Sergio Ballarin, portiere, fratello del terzino già celebre, e gli stranieri ai quali per ultimo anche il Torino aveva fatto ricorso, i francesi Bongiorni e Grava, centravanti e ala, e l'ungherese Schubert, mezzala sinistra. L'ultima partita che Torino aveva giocato in Italia si era avuta a San Siro il 30 aprile del 49 contro l'Inter, staccata di 4 punti in classifica. Una partita chiave. Superandola, indenne, il Torino si era avviato a vincere il suo 5º scudetto consecutivo. Non avevano giocato Maroso e Mazzola, febbricitanti. Il Torino aveva mostrato le unghie. Bacigalupo, in porta, aveva compiuto prodezze. Era lo 0-0 che serviva. Valentino Mazzola, contravvenendo alle disposizioni dei sanitari, era giunto a San Siro mezz'ora prima della partita e aveva assistito al match dalla tribuna. Aveva desiderato essere presente, ma soprattutto aveva voluto imbarcarsi coi compagni il giorno dopo per Lisbona. Là il Torino aveva giocato un incontro amichevole col Benfica a favore del nazionale portoghese Francisco Ferreira, che lasciava il calcio. Quella partita l'aveva organizzata proprio lui, Valentino Mazzola, grande amico di Ferreira. Era partito anche Maroso, pur avendo ancora la febbre. L'amichevole l'aveva vinta il Benfica per 4-3 e l'ultimo gol Granata l'aveva messo a segno Menti. Poi il viaggio di ritorno e la collina maledetta dietro la nebbia. Nella sciagura di Superga muoiono anche i giornalisti Renato Casalbore, Renato Tosati e Luigi Cavallero, il massaggiatore Cortina, il commissario alla presidenza Agnisetta e un vecchio tifoso, Ippolito Civalleri. Scrive un giornale: I nomi dei cacciatori granata, i loro volti, le loro prodezze ineguagliabili resteranno per sempre scolpiti nei nostri cuori e fissati nelle nostre pupille. Tutte le vicende, anche le più avventurose ed emozionanti dei campionati che verranno, non potranno mai farci dimenticare il Torino della gloria e della morte spaventosa. www.redigio.it e la storia continua.